Buonasera a tutti e tutte. Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo una puntata dedicata a uno strumento di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero il coro, uno strumento costituito da sole voci umane. In questo mondo ci porterà un grande direttore di coro, ovvero Enzo Marino, che non è solo direttore di coro e insegnante di direzione di coro, ma anche cornista e direttore di vari cori con cui ha vinto numerosi concorsi. Signore e signori, diamo il benvenuto a Enzo Marino. Buonasera Enzo, grazie mille per essere ospite qua con noi a Rivoluzione Classica.
Grazie Attilia e grazie di questa finestra, insomma, sugli ascoltatori.
Partiamo con la prima domanda. Come è nata la tua passione per la musica classica?
Allora, nasce molto, molto presto, diciamo, relativamente. Intorno a 8 anni e mezzo, sentendo la banda del mio paese e frequentando la chiesa da chirichetto, facevo il chirichetto, e ascoltavo sia il coro che la banda. Quindi, soprattutto, ricordavo di andare in un'altra dimensione quando ascoltavo il Kyrie della Messa De Angelis, che spesso si canta in chiesa, e poi ero solito andare in giro dietro la banda per ascoltare gli strumenti, e da lì insomma è nata un po' la passione per questo mondo, per questa dimensione, ecco.
Poi il tuo strumento è stato il corno, giusto?
Sì. È uno strumento che mi ha affascinato da un primo momento per la forma, ha una forma strana, poi luccicante, insomma, di ottone, luccicante. E poi mi è sembrato facile, perché quando andavo dietro la banda, muoveva poco i tasti, il tizio che suonava, mi faceva molta fatica. Quindi mi sono detto, forse ce la faccio con questo strumento. E quindi andai dritto a chiedere se potevo suonare il corno, visto che mi piaceva, mi sembrava abbastanza facile, cosa che poi non è in realtà, però.
In realtà è uno dei più difficili. E poi sei passato a uno strumento molto particolare che oggi al nostro appunto nel programma parleremo per la prima volta, ovvero il coro. Perché hai scelto di diventare direttore di coro?
Allora, è una scelta quasi indotta dalla mia vita, perché dopo essermi diplomato ho suonato in orchestra, però poi ho avuto un problema alle labbra e non ho potuto suonare per qualche anno. Quindi ho dovuto smettere di suonare il corno. Sono in orchestra a Catania, ero a contratto, avevo vinto un concorso, avrei potuto insomma vincere le altre audizioni e avere delle preferenze sulle chiamate, insomma non so se conoscete il modo in cui si lavora in orchestra, però insomma era un inizio, però poi non riuscii più a suonare, avevo un problema alle labbra e quindi ho dovuto fare qualche altro lavoro intanto. Fare un po' di esperienza di vita, che non mi ha fatto male sicuramente, e cominciai poi ad insegnare in Sardegna. In Sardegna dove ci sono tantissimi cori, quindi abitavo in paesi molto piccoli, dove c'era poco da fare. E mi ricordai della mia evoluzione musicale, quindi ritornai per fare musica dal vivo, perché è difficile poi fare musica dal vivo se non suoni per un musicista. Cioè, non ti metti con la chitarra nei pub, cioè è difficile. E quindi il coro è stato uno strumento che mi ha rimesso nella possibilità di fare musica dal vivo. E a questo mondo sono molto grato, anzi sono ancora debitore, perché mi ha cambiato la vita completamente. Quindi questo è il motivo per cui poi tornato in Sicilia, mi sono iscritto tardivamente anche qui, a 30 anni passati in direzione di coro, con tanta voglia di ritornare a ridonare qualche cosa a questo mondo. Ed eccomi qua, insomma, anche in questa intervista per questo motivo.
Fantastico. Adesso ti ascolteremo un brano in cui appunto sei direttore di coro, O Magnum Mysterium di Andrea Emanuel Di Carlo. Di che mistero stiamo parlando?
Stiamo parlando del mistero della nascita di Cristo, che nasce tra gli animali al freddo. Ed è incredibile che il re del mondo, per la religione cristiana, si presenti così indifeso. Quindi è un Dio che in quel momento non fa paura e anzi può essere vittima di qualunque male. È un brano che espone quindi questo sacrificio un po', è un brano minore è qualcosa che esteticamente rivela un attimo di sofferenza, ecco, nella musica, oppure una situazione non proprio felice, anche altro, però dico a grandi linee è così, e poi descrive, visto che la musica antica è scritta, no, scusa, la musica antica, la musica è scritta per episodi, descrive bene quali sono gli altri attori, cioè Maria e poi, insomma, questa ultima Alleluia che viene inneggiato a Cristo.
Volevo solo chiederti se ci potevi un po' inquadrare chi è questo compositore.
Allora, sì, stavo per dirlo, hai ragione. Andrea ha dedicato intanto questo brano alla madre, che è in cielo. Quindi è stato per me molto toccante riceverlo. Appena ci ho messo sugli occhi, insomma, subito ho visto che la musica seguiva esteticamente, anche retoricamente e con la musica, con i suoni, tutto quello che era descritto realmente nel testo. E quindi mi ha subito affascinato. Andrea Di Carlo è un ragazzo che si è appena diplomato in direzione corale e composizione, scusate, direzione di coro e composizione corale al Conservatorio di Palermo e secondo me ha un grande futuro. Continua a scrivere, ha scritto una messa da poco. Insomma, una delle matite, chiamiamo così, più brillanti che in questo momento vedo nel mio circondario. Quindi sono stato contento di fare questo pezzo perché, insomma, secondo me è davvero centrato e molto, anche molto emotivamente ti tocca, toccante, ecco.
Fantastico. Allora ascoltiamo subito questo brano di musica contemporanea, a quanto ho capito appunto questo compositore è ancora vivente, quindi di Andrea Emanuele Di Carlo, Omagnum Mysterium, con il gruppo vocale Eufunè, diretto da Enzo Marino. E questa era Omanium Mysterium di Andrea Emanuel Di Carlo con il gruppo vocale Eufunè diretto da Enzo Marino. Enzo, tu hai sviluppato una tua tecnica di direzione di coro. Ci spieghi in cosa è diversa da quella tradizionale?
Allora, la tecnica che adotto intanto mi è stata passata dal mio maestro, della tecnica che utilizza il levare e l'anticipo, che sono due delle caratteristiche che può utilizzare il gesto. Però non è questo che mi ha fatto dare un nome diverso, perché per dare un nome diverso ci vuole ben altro che passare alla scuola del proprio maestro. Ho inserito dentro i rapporti che ci sono tra il maestro, il coro e l'ambiente in cui si manifesta l'opera d'arte. In questo caso non è lo spartito l'opera d'arte, nella mia prospettiva è il rapporto che si instaura avendo compreso quali sono le dinamiche del brano e le richieste dell'autore, che parla spesso, adesso io so di parlare a persone che non sono specializzate, è come se parlasse per parabole, perché anche nella musica corale c'è la retorica esattamente come nella letteratura italiana. Quindi alcune frasi devono essere in un certo modo discendenti, ascendenti, oppure con dissonanze, per alcuni motivi che sono semantici. Quindi il modo in cui affronto la direzione del coro dipende dal fatto che mi chiedo a che cosa serve l'arte. A che cosa serve l'arte? Perché dirigere? Cioè, ci deve essere un motivo per fare qualche cosa, perché spesso questo non viene insegnato negli ambienti ortodossi, dove io anch'io mi sono formato. E mi rispondo così, che l'arte ci permette di riconciliarci con la vita, rifiutando di farsi imbrigliare in falsi bisogni. Ci consente di abbandonare dei falsi miti, che ci spingono per esempio alla costante ricerca del miglioramento della nostra posizione economica, oppure allo smodato bisogno di affermazione che molti artisti hanno, cioè si devono affermare per dire io sono, io sto facendo, io ho suonato lì, io ho fatto questo. L'arte ci libera da dolorose aspettative sociali, perché non si può stare sempre sulla cresta dell'onda, quindi vivere una dimensione di continua sofferenza per fare delle cose bene o in posti buoni ci toglie il gusto. Seguendo questa via di non aspettative esagerate, insomma, da quello che stiamo facendo, non saremo più vittima né del denaro, né del potere, né del destino e neanche delle scelte altrui. Salvandoci da attese che ci stressano, insomma, noi artisti siamo molto sotto pressione se seguiamo queste vie. Quindi non sentiremo il bisogno di caricarci neanche di finto buonismo, di pessimismo, le cose che mi succedono non vanno bene, e di cercare l'uguaglianza, quando invece la vita ci insegna a trovare le risorse nelle differenze. Differenze che ci sono tra i ruoli, no? Del coro, del maestro, dell'ambiente. È lì che si gioca questo metodo. Cioè, anche per esempio, nella nostra dimensione, se togli qualcosa a qualcuno è come se l'hai guadagnato. Cioè, se ostacoli qualcuno e lo ottieni per te. Adesso non voglio descrivere un mondo brutto, che è il mondo del coro, ma l'arte in genere ragiona per paradigmi che sono distanti dall'altruismo. La nostra felicità sta invece nel sentirsi parte, ecco. Ecco finalmente la cosa bella che mi piace fare. Qualcosa di bello, qualcosa di utile, e fare parte anche di una famiglia, di un movimento, di un'idea. E l'arte in questo senso ti permette di trovare una lettura della vita che ti permetta di frequentare il futuro con gioia, con buone prospettive per la nostra società. Quindi l'arte è un mezzo, non un fine. Di conseguenza non si può usare il solo tempo in un certo modo. Ecco, così concludo, perché è un discorso complesso. Quindi cercare un rapporto e non dare degli ordini, questa è una cosa che mi sono detto, cioè cercare dei partner, ma soprattutto vivere il tempo almeno in due delle quattro maniere che i greci ci hanno insegnato. E concludo, perché non voglio fare discorsi troppo difficili.
E quali
I
sarebbero queste due
greci.
maniere?
Allora, il primo è il chronos, cioè il tempo che scorre, il tempo che è cronologico, che passa comunque sia. E poi c'è il tempo che si chiama Kairos. Il tempo del Kairos è un tempo eletto, dove noi troviamo possibilità di avere un'azione mirata a qualcosa, quindi dove stiamo facendo qualcosa di importante. Questo Kairos è il momento in cui sto dirigendo, stiamo facendo coro, stiamo facendo un'opera d'arte, la stiamo realizzando, che però nel suo micro ha anche del Kronos. Quindi bisogna comprendere, adesso lo vedremo nei prossimi brani, che ci sono dei momenti in cui c'è dell'azione che fa l'io lirico, o se parla Dio che fa qualche cosa, o se parla un altro personaggio, ma ci sono dei momenti in cui c'è il tempo che ci aiuta a riflettere, ci aiuta a pensare, quindi si valorizzano anche le pause, e soprattutto nel metodo che ho, insomma, così assemblato un pochettino, non ci sono gesti che insistono sul tenere il tempo, che è una cosa che fa parte della direzione, però non può essere centrale. Perché altrimenti ci perdiamo tutto quello che c'è intorno, che abbiamo già detto, il rapporto, che deve essere insomma di stima, di fiducia, ovviamente, quindi non una imposizione. A volte è necessario, ecco, andare a toccare il ritmo, però altre volte, molto spesso, è più facile ottenere risultati proponendo un'immagine che poi viene sposata, ecco, lasciare una libertà, uno spazio di manovra al coro che può esprimersi anche con i propri tempi, con i propri sentimenti, che poi il direttore accoglie o cerca di modificare in base a quello che ha, come, ecco, quindi è un'idea larga del coro, intesa come un benessere per chi canta e per chi ascolta, che non deriva dalla bravura di chi canta, ma della comprensione intanto del messaggio e di provare a passare questo messaggio avanti.
Fantastico. Ci descrivi in 30 secondi il prossimo ascolto, Ubi Caritas di Olga Jailu?
Sì. Allora, Ubi Caritas si ispira a delle melodie gregoriane, che sono un pochettino la nostra spina dorsale nella musica occidentale, e le elabora devo dire, con una grande maestria, creando dei paesaggi sonori che sono davvero intriganti, intriganti, e riesce a mettere l'energia giusta dove le parole ce lo chiedono. Quindi quando dice exultemus, per esempio, nelle parole exultemus, sentirete che c'è un cambio di regime nell'esposizione, e poi c'è sempre comunque questa dolcezza nei passaggi tra gli episodi. Un brano delicato che ci fa capire che veramente dove c'è Dio c'è amore.
Fantastico, ascoltiamo allora Ubi Caritas di Olga Jailu con il gruppo vocale Ofunè diretto da Enzo Marino. E questo era Ubi Caritas di Olia Iailu con il gruppo vocale Eufunè, diretto da Enzo Marino. Enzo, per una persona del pubblico, un direttore di coro e un direttore d'orchestra potrebbe sembrare che fanno la stessa cosa. Qual è in realtà la differenza fra le due tecniche? Ci sono magari delle sfide diverse a dirigere nei due ambiti?
Sì, sicuramente ci sono delle differenze, sia ovviamente nella parte organolettica dello strumento, perché il coro è formato solo da voci, quindi sono strumenti pari, che hanno le stesse risposte al gesto, quindi è come per esempio dirigere un'orchestra solo di violini, non solo di archi, perché gli archi hanno organologia diversa, quindi solo di violini o solo di violoncelli o solo di contrabbassi o solo di un solo strumento, ecco. Anche se ci sono lievi differenze, però non sono quelle che ci sono tra un violino e un contrabbasso, sono molto minori queste differenze, quindi quasi quasi diventano omogenee. Negli strumenti di questo tipo, che sono strumenti lenti, la voce è uno strumento lento, come può essere il contrabbasso, come può essere il basso tubo, i corni, i tromboni, meno le trombe, un gesto ritmico mette in difficoltà perché non si sposa molto bene con quella che è la preparazione del suono. Gli strumenti invece che hanno un suono, una reazione molto veloce, riescono a lavorare sul tempo, cioè quindi con l'indicazione di tempo, non hanno bisogno di preparare troppo lo strumento, e quindi sono capaci di arrivare nell'indicazione del tempo del maestro. In orchestra, in realtà, il gesto del battere mette un po' di difficoltà a molti strumenti, e alcuni invece nessuna difficoltà. Gli strumenti veloci hanno grandissima facilità, arrivano per primi. Tenete conto che accanto al basso tuba spesso c'è il triangolo. Il triangolo è uno strumento rapidissimo, immediato quasi, come la luce. E invece il basso tuba ha bisogno di grande preparazione, e anche il suono fa un giro larghissimo per arrivare dove arriva. Quindi quando si utilizza il gesto del battere, sentiremo per forza prima che arriva prima il triangolo. Se invece diciamo solamente pronti e poi il via è una cosa che bisogna contrattare tra tutti, anche il triangolista si regolerà su un tempo che non è ritmico, e quindi le sezioni dell'orchestra andranno più insieme, che è un po' il gesto del coro, però tranne nei momenti in cui la musica è scritta in senso ritmico. Per esempio, abbiamo dei brani, non so, adesso magari non vado a darvi informazioni utili, però per esempio la Sagra della Primavera, l'Histoire des Soldats, sono brani scritti ritmicamente.
Certo.
E in quel caso non è possibile stare distanti dal gesto, perché la musica è scritta in quel senso. Quando invece dobbiamo parlare di colori, di suoni, di insieme, di rapporti tra l'orchestra, il gesto del battere perde efficacia, anche se si soffre un po', però si sente un po' di collamento tra la compagine che stiamo dirigendo, però a volte è una grande responsabilità non toccare il basso, cioè è un po' più semplice andare a segnare solo il tempo. Andare ad amministrarlo è un pelo più difficile, però a volte è più funzionale. E questa è la differenza sostanziale.
Fantastico.
E poi un'altra delle cose è che nel coro tutti gli artifici dei compositori e tutte le parti retoriche sono chiare, perché dove c'è scritto peccato, morte, disperazione, ci sono alcune note che sono in una tessitura solitamente bassa o con dissonanze di un certo tipo, di seconda minore, che si risolvono anche a volte in maniera cruenta, no? Quindi si va a capire perché la musica è un linguaggio un po' di più di quanto lo capisce uno strumentista che suona. Certo, il maestro non è consapevole, però solitamente le orchestre sono veloci a preparare i repertori e lavorano sull'insieme, sui tempi, esatto, ma non sulla comprensione del materiale. Quindi fare coro io lo consiglio a tutti i musicisti e anche agli amatori, perché si scopre un mondo fatto di sentimenti tradotti in suoni.
Fantastico. 30 secondi per descrivere questo ascolto dalla Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini.
Allora, questa è un'opera grandiosa di Gioacchino Rossini, che per molti anni della sua vita si è sentito dire di essere un compositore che ha usato poco le sue capacità, cioè che è una scrittura quasi bandistica, elementare, perché in tutte le opere ha cercato di dare frizzantezza. In questa opera, che è un manuale di armonia praticamente, ha tradotto questo Kyrie in una parte a cappella al centro, e in due parti che invece sono con l'accompagnamento dell'orchestra, proprio per dare rilievo a questa parte del Cristo, che è l'unica persona dello Spirito Santo della Trinità che soffre, quindi va trattato con cura.
Allora ascoltiamo di Gioachino Rossini dalla Petite Messe Solennelle, Kyrie Christe Kyrie, con il Coro Symposium, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, direttore d'orchestra Alberto Magnaci, direttore del coro Enzo Marino.
Thank you.
E torniamo da questo pezzo solenne come il titolo La Petite Messe en Enel di Gioachino Rossini. Kyrie, Christe Kyrie sono il movimento che abbiamo appena ascoltato con il Coro Symposium, l'Orchestra Sinfonica Siciliana, il direttore d'orchestra Alberto Magnaci e il direttore del coro Enzo Marino. Enzo, tu hai fondato anche dei tuoi cori, con cui hai vinto anche dei importanti concorsi. Ce ne puoi parlare un attimo?
Sì, allora iniziai su mandato del mio parroco che mi disse: Enzo, guarda, il maestro del coro è andato via per impegni personali e c'è questo spazio, perché io mi stavo, insomma, interessando alla musica corale, come ti dicevo. E quindi sono stato lieto di cominciare. E ho cominciato con pochissime persone, erano solo in sei. Poi pian piano, insomma, questa voglia di recuperare, insomma, credito verso la musica corale mi ha spinto ad impegnarmi molto, quindi ci ho messo tutto me stesso. Subito dopo ho sentito l'esigenza di spaziare, perché questo coro che ho iniziato a prendere faceva solo musica liturgica, strettamente liturgica, non concerti, non musica sacra, solamente si occupava della liturgia. Mi stavo un po' stretto perché la dimensione del coro è molto varia, no? Quindi subito dopo, insomma, non molto presto, dopo 5 anni, fondai un gruppo di musica corale a cappella, il gruppo vocale Eufonè, che si occupa esclusivamente di musica antica, sia sacra che profana. Quindi ho aperto uno spazio, anche qua indotto dai ragazzi, perché io studiavo musica antica al tempo, e a quanto pare a loro piaceva, ma io non avevo il coraggio perché è molto difficile da cantare. Però hanno insistito così tanto che poi siamo riusciti a tirarla giù. E adesso, insomma, come dice Attilia, abbiamo anche avuto qualche soddisfazione dal punto di vista dei riconoscimenti, insomma, che vengono dall'esterno. E subito dopo ho fondato un coro di bambini, appunto perché bisogna seminare in questo ambiente. Io abito in un paese piccolo, 7.000 abitanti adesso, ma all'epoca eravamo anche 5.000. Quindi mi sono detto, se non c'è un vivaio dal quale attingere, no, non riusciremo in futuro ad avere un coro che si rimpolpa, insomma, con ragazzi che entrano. Quindi questa è un'altra delle cose. Ad un certo punto ci cominciavano a chiedere, dopo una decina d'anni che eravamo fondati, di animare delle cose più grandi. Per esempio abbiamo animato la messa per la traslazione del corpo di Falcone nella chiesa di San Domenico a Palermo, un evento storico per noi palermitani. E lì mi sono messo in testa di fondare un nuovo coro, il Coro Symposium, appunto, che avete sentito nel Kyrie della Messa di Rossini, perché dove servono tantissime persone, là in quell'occasione eravamo una 80ina, e allora mi sono detto che serviva un coro formato dai cori che avevo intanto formato, ma sposando altre realtà che volevano concorrere a questa idea, perché il Coro Symposium in realtà non esiste, viene ricomposto ogni volta che c'è un progetto, si mette sul piatto e chi vuole aderire è benvenuto. Quindi il Coro Symposium è nato così, e poi ho fondato anche un coro a Palermo, il coro Tomás Luis de Vittoria, un compositore che mi piace molto, formato da persone che non hanno mai studiato musica, che sono un po' in età, che hanno fatto tutt'altro nella vita, a cui piace scoprire, insomma, quello che si fa nella musica corale, e poi un coro di stampo lirico che invece ho rilevato da un carissimo amico che anche lui non ha potuto continuare su questa strada, insomma, per motivi lavorativi, quindi alla fine dirigo 6 cori, sono un po' tanti.
Wow! Caspita, un'attività molto molto fitta, immagino sono un sacco di prove ogni settimana. E invece il prossimo ascolto è un pilastro proprio della musica corale antica, Palestrina. Ci parli un attimo chi è Palestrina e soprattutto il pezzo che ascolteremo su Superflumina Babilonis?
Wow! Ah, Palestrina è un caposcuola della scuola del Cinquecento, ovviamente uno dei più grandi compositori mai vissuti. È capace di realizzare con pochi espedienti, solo delle triadi, materiale molto semplice, alcune suggestioni incredibili. Lui è un prete, quindi capisce bene di cosa parla, usa la musica come mai nessuno forse aveva fatto fino a quel momento, con una semplicità incredibile, e ci riporta veramente a sentire dei suoni che riportano esattamente i sentimenti. In Superflumina Babilonis si parla del ratto degli ebrei che sono stati portati a Babilonia, e quindi c'è questa sofferenza. Tenete conto, dico solo una delle cose che ha fatto, nell'ingresso delle voci che sono distanziate, il tenore, che dovrebbe arrivare con una regolarità dopo le altre voci, arriva tardissimo, per dire con musica che sono lontani gli ebrei, e quindi questa distanza dell'ultimo ingresso, che è vista come una eccezione molto forte, e tra l'altro c'è una grande maestria per scriverla, è uno dei segni che Palestrina lascia per tradurre il suono in sentimenti e in storia, in racconto.
Fantastico, aguzzate le orecchie adesso con Superflumina Babilonis di Giovanni Pierluigi da Palestrina, con il gruppo vocale Eufonè diretto da Enzo Marino. Questo era Giovanni Pierluigi da Palestrina. Non so se avete notato quelle cose che vi ha accennato Enzo nel Superflumina Babilonis, che abbiamo ascoltato, eseguito dal gruppo vocale Eufonè, diretto da Enzo Marino. Enzo, domanda da 1 miliardo di euro. Se avessi una bacchetta magica, che cosa cambieresti nel mondo della musica classica?
Bene, intanto una domanda molto ampia come spettro di risposta, quindi cercherò di essere più possibile vicino alla, come dire, alle aspettative, non dico le aspettative, ma alla sensibilità e alla possibilità di comprendermi di un profano, di una persona che si approccia alla musica come ascoltatore, come fruitore. Quello che riceviamo dai concerti dal momento in cui entriamo in una sala da concerto o andiamo ad una serata dove ci sono ragazzi che suonano, anche persone molto brave, solisti di grande calibro, è una risposta sonora a qualcosa che rimane dentro, soprattutto dentro i nostri cuori, quando abbiamo un buon esecutore. Però accanto a questo c'è la possibilità di un bravo pianista, di un bravo strumentista, di un bravo coro, di stupirci con i suoni o con la velocità, oppure con la tecnica, che potrebbe essere sopraffine, no? È come lavorare un pochettino di routine senza mettersi troppo in gioco. Quindi io userei questa bacchetta magica per dire ai nostri colleghi e dire a me stesso, innanzitutto ogni mattina, di ricordarsi di tradurre un messaggio e renderlo fruibile al massimo, togliendo tecnicismi e cose che possono diventare semplici, perché lo accennavo poco fa, fare arte serve agli altri. Non c'è nessun fiume che si disseta da solo, e nessun fiore che può odorare il proprio profumo, e neanche nessun fuoco che può godere del proprio calore. Quindi se noi stiamo facendo arte, dobbiamo dare qualche cosa. E facendo questo ci dobbiamo anche consumare facendolo. Se finiamo rilassati, stanchi, e non siamo stanchi, siamo felici, non stiamo facendo un buon lavoro. Anche nella fase di progettazione è possibile spendersi con tanta fatica. Per esempio, poco fa, fuori onda, parlavamo con Attilia di Barenboim, che ha fatto questo esperimento bellissimo, fondendo israeliti e palestinesi nella stessa orchestra. Una cosa che al di fuori della musica è davvero impossibile, quindi un colpettino di bacchetta lo metterei anche su questo, sperando che l'arte in genere, ma soprattutto la musica, visto che siamo in questo campo oggi, il coro possa far comprendere quanto chi ci sta vicino ha delle grandissime parti di aderenza con la nostra sensibilità e con la nostra cultura. E le differenze sono davvero importanti, invece, non devono essere da ostacolo, ma sono importanti per crescere. Se non ci confrontiamo, non possiamo crescere. Quindi dobbiamo essere fiumi, dobbiamo essere fuochi e dobbiamo essere alberi. E voglio finire con questa citazione della natura. Vedete, un albero è una cosa che io, mentre faccio didattica della direzione del coro, porto spesso ad esempio, perché l'albero fa tutto quello che può per mettere i frutti nei suoi rami, senza nascondere nulla, e chiunque può passare e strapparne uno, può strappare anche un ramo, ma un buon musicista come un ramo o come un albero non reagirà a questo, ma cercherà ancora, senza piangersi addosso, di cercare di fare il meglio possibile per il coro che guida, l'orchestra che guida, e poi per dare un segno tangibile a chi fruisce di arte e gioisce di questi momenti di elevazione.
Fantastico, non posso essere che d'accordo con queste bellissime parole. Il prossimo e anche ultimo ascolto, torniamo a un altro grande della musica antica, ovvero di Victoria, e torniamo al Magnum Mysterium. Cosa ci puoi dire di questo brano?
Allora, questo è uno dei brani più incredibili che io ho mai diretto. Le sensazioni che riesce a generare, anche lui è un prete, bene sa di cosa sta parlando. Le cose che escono fuori da questo ascolto, che io vi consiglio di ascoltare più volte, prima di pensare di dover capire cosa ci sta dicendo, perché ci porta attraverso semplici espedienti a recuperare appunto innanzitutto la statura di Maria, che viene messa in una luce enorme, come se fosse un occhio di bue. Andiamo su una tonalità maggiore quando parliamo di Maria, che porta in grembo, appena dice porta in grembo, torna minore, perché quello che mette in luce è la kenosis. Cioè, che cos'è la kenosis? La kenosis è questa fatica che Cristo fa, questo sacrificio che Cristo fa per diventare umano. Quindi, pensate, io quello che vedo da De Victoria è che pensa che l'infinito, che è Dio, si mette in un barattolino piccolo, 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 si chiude in un corpo umano e viene gettato sulla terra. Da questo pensiero nascono quelle quelle armonie, quei suoni, quelle direzioni, quei piccoli urti che dicono che ha sofferto, ma poi quando c'è quell'alleluia si capisce quant'è la gioia che abbiamo ricevuto in questo dono, anche se poi è morto per noi. Quindi un momento di esegesi altissimo. Forse ci vorrebbero libri altri 30 centimetri per spiegare quello che De Vittorio fa in pochissimi minuti.
Allora ascoltiamo subito O Magnum Mysterium di Tomás Luis de Victoria con il gruppo vocale Eufunè diretto da Enzo Marino. E questo era O Magnum Mysterium di Tomás Luis de Victoria con il gruppo vocale Eufunè diretto da Enzo Marino. Enzo, se un passante ti chiedesse perché dovrebbe ascoltare la musica classica, che cosa gli risponderesti?
Allora, gli risponderei quello che è successo a me. In generale alla musica, però la musica strutturata, com'è la musica classica, la musica che ha un pensiero dietro, che ha anche uno scopo, no? Ti aiuta a scoprire te stesso. A volte in alcuni brani tu ti senti che gli occhi si ingrossano, che cominci a dire mamma mia, ma questa cosa così delicata, com'è che mi sta toccando? Perché mi stai toccando? Cioè, ci fa scoprire quanto siamo sensibili, che magari non ti eri mai accorto di essere così sensibile ad alcuni sentimenti, quelli la dolcezza, la delicatezza, a volte l'attesa, oppure da quanto a volte può essere grandioso pensare delle cose che mai avremmo immaginato, sentire un fortissimo di un'orchestra di Strauss, di Wagner. Sono cose che portano lontano dall'immaginazione di una persona normale. Queste non sono persone normali. Vedono il paradiso e lo descrivono, capite? Quindi vi auguro di avere la fortuna di avere tempo di ascoltarla, perché un perché è facilissimo da trovare. È un'esplorazione del proprio animo e della propria sensibilità alla musica classica, quindi io ve lo consiglio.
Bellissimo, mi sembra un validissimo motivo. Siamo adesso in chiusura, purtroppo, di questa interessantissima puntata. Hai un messaggio per gli ascoltatori?
Sì, il messaggio mi viene presto. Cercate di fare musica attiva, dal vivo. Non fermatevi al karaoke, però, che è già un momento in cui vi state mettendo in discussione, vi state dicendo, vabbè, mi diverto. E far parte anche di un piccolo coro, qualunque sia il suo scopo, qualunque sia il genere che andate a trattare, che sia musica pop, musica leggera, lasciatevi attrarre da questa possibilità perché insieme a questa idea troverete di nuovo una strada nuova, gente che è selezionata. Tenete conto che in un coro amatoriale nessuna persona cattiva può mettere piede, nessuna persona che ha pochi interessi culturali può mettere piede, quindi vi troverete subito in un ambiente eletto da questo punto di vista e quindi non è più necessario schermarsi perché saremo accanto a persone sicuramente sensibili e che hanno voglia di spendersi per gli altri perché stanno usando del proprio tempo. Ecco, puoi imbastire buone relazioni e tornare a casa. Ecco, vi do una frase che dico spesso a chi comincia a studiare direzione di coro. Chi fa coro, magari finisce una giornata stanca, no? Torna la sera con il cuore gonfio di pensieri, la mente affollata da tante cose che deve fare, deve continuare a fare. E però ha questo impegno, non so, il martedì sera o il sabato sera, non so, un giorno a settimana con questa dimensione. Cosa fanno i coristi quando arrivano? Lasciano, è come se togliessero delle pietre calde, roventi e spigolose dal proprio corpo e le mettano sotto la sedia. Dove la musica è come che se fosse un ruscelletto, no? Che le rinfresca per queste 2 ore, le smussa un pochino. E poi a fine prova, se ok, ce le riportiamo a casa, però sono un po' più levigate e un po' più fresche. Quindi ve lo consiglio.
Fantastico, allora ti ringrazio di essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie a te, Attilia, per questa possibilità e grazie a tutti i nostri radioascoltatori.
E dopo questo excursus nel mondo del coro, grazie al nostro ospite Enzo Barino, finiamo la puntata di oggi di Rivoluzione Classica e diamo spazio al blues con i colleghi di Mojo Station. Come al solito vi ricordo l'indirizzo email per le vostre richieste di brani musicali e domande, music@kcenitori.com. Vi aspetto martedì prossimo alle ore 20 e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando nella replica del venerdì. E dalla Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori!